La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
Un saluto da Franco D'Assisi e ben ritrovati all'appuntamento con La Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24. Seconda puntata di agosto, un agosto particolare per la situazione del cinema in Italia, con le sale che sono aperte solo in parte, con le arene estive che stanno continuando a fornire i nuovi film o i film bloccati dal periodo Covid al pubblico italiano, ma anche con nuove uscite, e oggi ne abbiamo parecchie di nuove uscite. Sono ben 4 i film nuovi per la sala. Forse è la prima volta dall'inizio dell'esplosione della pandemia che ci sono 4 nuovi film la stessa settimana per la sala cinematografica, e anche con alcune star di riferimento, tanto per fare qualche nome, Robert Pattinson o Elle Fanning. Ne parleremo con Boris Sollazzo, con quale ci collegheremo fra poco, e poi come sempre non mancheranno anche i grandi protagonisti: Maurizio Zaccaro, che porta nelle sale italiane il 10, 11 e 12 agosto il suo film Noor con Sergio Castellitto, e il nostro DVD Game, le recensioni dei film da vedere in televisione. Insomma, una puntata come sempre piuttosto ricca di contenuti. Noi vogliamo cominciare con il primo film della nostra carrellata, che arriva da un passato neanche poi così prossimo, perché è un film del 2012 greco, che però è stato portato coraggiosamente nelle sale dalla Trent Film, perché il suo regista Babis Makridis era stato sceneggiatore di alcuni dei lavori di Yorgos Lanthimos, il nome principale della Nouvelle Vague greca, che sta veramente facendo molto bene nei festival internazionali. E allora andiamo a raccontare un po' più da vicino questo film. Si intitola L, proprio come la lettera dell'alfabeto, L, di Babis Makridis, una favola sociale con venature fantastiche.
Δεν υπάρχουν πια φίλοι, γυναίκες, παιδιά. Τα γένια θα αφήσω, τα μαλλιά μακριά.
La storia di un quarantenne che vive nella sua macchina, dalla quale praticamente non scende mai, è diventata la sua casa, la sua vita, la sua abitazione e anche il suo posto di lavoro. Consegna ogni giorno vasi di miele a personaggi particolari, come un narcolettico ossessionato dalla puntualità. Il protagonista è separato dalla moglie e dei figli, che vivono peraltro in un'altra macchina, e sogna spesso nelle sue incursioni oniriche un vecchio amico ucciso da un cacciatore che lo aveva scambiato per un orso. Capite da soli che siamo nel campo dell'assurdo, del grottesco, comunque cifra stilistica forte di questa tipologia di cinema, di nuovo cinema greco. Ebbene, un giorno arriva in ritardo alla famosa fatidica consegna del miele, e da quel momento in poi non sarà più se stesso, sfascia la sua auto, si converte alla motocicletta, però appunto la sua vita procederà su direzioni che a quel punto non può più prevedere neanche lui. Ricordavamo appunto come la Nouvelle Vague greca abbia preso le mosse dopo la grande crisi economica della Grecia nel 2009. Lanthimos, Yorgos Lanthimos, al Festival di Cannes vinceva la sezione Un Certain Regard col suo Kinodontas, che è appunto considerato la pietra miliare di questo nuovo cinema greco, che ha appunto la capacità di mescolare il quotidiano all'assurdo, lo humor nero alla violenza. Questa che stiamo raccontando e che esce nelle sale cinematografiche italiane grazie alla Trent Film di Makridis è l'opera prima, una opera prima che ha appunto quella fissità attonita tipica del cinema di Lanthimos, ma Makridis lo avremmo apprezzato anni dopo, nel 2018, col suo Miserere, che ha fatto appunto molto molto bene nei festival. E peraltro Makridis è anche collaboratore in sceneggiatura di alcuni film di Lanthimos, insomma una specie di team creativo che ha portato a risultati molto molto buoni. Noi salutiamo Boris Sollazzo, che è già in collegamento con noi. Ciao Boris.
Buongiorno Franco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Boris, è interessante e anche coraggioso da parte di Trent Film portare questo film del 2012 nelle sale italiane nel mese di agosto di questo strano anno, però è un'operazione importante perché questa ondata del cinema greco sta diventando qualcosa di terribilmente concreto e presto, secondo me, la vedremo sfociare anche in tutte le sue derivazioni. Questa crisi economica ha portato la Grecia a interrogarsi ed è molto interessante la lente di ingrandimento con la quale il cinema greco guarda il suo paese e cerca di raccontarlo, che è quella appunto dell'onirico e del grottesco.
Ma se vogliamo, questa nouvelle vague greca è una nouvelle vague che è durata 10 anni, da quando il primo Lantimos arrivò a Cannes. In qualche modo fece capire che la Grecia, che era uscita a pezzi dal 2008, aveva iniziato a partorire una generazione di straordinari cineasti e soprattutto di storie straordinarie. Anzi, forse la nouvelle vague greca è già alla sua seconda generazione, che paradossalmente probabilmente vede un altro punto di svolta nel 2016, nel referendum in Varoufakis e Tsipras. La cosa curiosa di rivedere nel 2020 questo film del 2012 è forse proprio vedere in controluce il momento della nascita e alcuni dei genitori di questa nouvelle vague, perché all'interno di questo film, da Babis Makridis, ma anche negli altri sceneggiatori, c'è già in nuce tutto quello che era quel lavoro e tutto quello che è in questo momento, perché i tre sono collaboratori di Lantimos, molto stretti. La storia è una storia lantimosiana, è una storia di quotidianità atroce che viene partorita appunto da questa Grecia che un tempo era fastosa, ricca, mitica, e che adesso ha dei personaggi a cui non viene nemmeno consegnato un nome. Vengono fotografati solo con la loro identità lavorativa, in questo caso l'autista. E l'unica cosa che si riconosce è una macchina non a caso figlia degli anni Ottanta, a trazione anteriore, che rappresenta tutte le speranze che il mondo e l'Occidente hanno avuto in un falso benessere che adesso si ritrovano, insomma, ad averlo come casa vuota, perché non ci sono più neanche i figli, che vivono sì anche loro in una macchina, ma con la madre. Non ce la faccio a raccontare la trama, perché sarebbe tradire questo film. Vi basti dire che il protagonista non scende mai dalla macchina, vi basti dire che il ritmo ha quella compassatezza un po' cantilenante delle canzoni greche popolari. Non a caso sono due di esse, aprono e chiudono il film, quasi a voler dare come un metronomo il senso del ritmo a cui dovremo adattarci, perché un'altra cosa che fa questo cinema greco è imporre il ritmo, imporre gli argomenti, imporre gli ambienti, senza farsi sedurre da tutto ciò che è stata la narrazione recente di montaggi sincopati, di una fotografia troppo spudoratamente folgorante, e invece cerca un modo di narrazione che è anche estremamente lento, che recupera ritmi del passato o anche ritmi diversi, proprio per imporre una sorta di decrescita felice anche nel cinema, perché poi questo è un cinema che non ha bisogno di molti soldi, ha bisogno di molte idee, ha bisogno di strani dialoghi. Qua i dialoghi non sono tantissimi, ma sono sempre molto particolari, anche se sembrano sempre fuori fuoco, anche se c'è sempre un aneddoto che viene raccontato che poco riguarda il film, ma che se poi lo unisci a tutti gli altri pezzi di dialogo del film ti rendi conto che costruisce un puzzle sghembo strano, ma che ha un senso. E in questo si vede tantissimo che è il film di uno sceneggiatore, che poi non rivedremo e che abbiamo già visto in realtà noi con Miserere. È inevitabile, lo vediamo adesso nel 2020, è un film del 2012, ma hai ragione tu. Conferma che il cinema greco da questa ennesima crisi uscirà ancora più forte, proprio perché in qualche modo affonda le radici nel talento della disperazione, o nella disperazione del talento.
E questo era L, film che ha come titolo una lettera dell'alfabeto, L di Babis Makridis. A questo punto sentiamo come vanno le cose sulle strade, fra poco torniamo. Doppietta di grandi nomi per quanto riguarda gli attori in Galveston e in High Line. Da una parte c'è Elle Fanning di fianco a Ben Foster, dall'altra c'è Juliette Binoche al fianco di Robert Pattinson. Fra poco.
Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino.
Vi presenta La Rosa Purpurea.
Perché quelli volevano ucciderti?
Non lo so, ma credo che fosse una fottuta trappola. Tu come mai sei finita lì? L'unica cosa che possiamo fare è andare il più lontano possibile dalla città.
Won't you let me walk you home from school?
Le suggestioni sonore di Galveston, il film che apre la seconda parte della Rosa Purpura, il ritorno alla regia di un'attrice rivelata da Quentin Tarantino in Bastardi senza gloria, Melanie Laurent, che però appunto è al suo quinto film da regista, da tempo si cimenta anche con film di finzione dopo qualche avventura nel documentario. Galveston, dicevamo, un film del 2018, uno dei due film di quell'anno portati in sala in questo fine settimana dalla Movies Inspired, che sta facendo una operazione, come dire, importante proprio di penetrazione di un cinema non distribuito ma comunque con valori anche per quanto riguarda gli attori, e non solo gli attori, anche i registi importanti. E in questo film Galveston abbiamo i due protagonisti, che sono due star assolute di Hollywood: Elle Fanning sul fronte femminile, la ricorderete in The Neon Demon, e Ben Foster invece sul versante maschile, Ben Foster visto in film come Elle o Rye Water oppure in X-Men. Tratto dal libro di Nick Pizzolatto, che partecipa anche alla sceneggiatura ma sotto lo pseudonimo di Jim Hammett, pare con per divergenze proprio su come dovesse andare e dove dovesse andare il film, con la regista Melanie Laurent. Il film racconta una sorta di fuga a due, un road movie con inseguimento da Orange a Galveston, un on the road della disperazione. I due protagonisti scappano insieme da un boss che per motivi differenti li vorrebbe morti. Durante la fuga recuperano la piccola Tiffany, la figlia della ragazza. Corrono molto lontano verso un destino che però sembra sfuggirgli di mano. Ritorniamo da Boris Sollazzo. Boris, una regia interessante questa di Melanie Laurent, che riesce a dare a questa fuga i toni del cinema classico da una parte, ma anche delle pennellate al femminile che sono molto evidenti soprattutto nel modo in cui fa partire il personaggio di Rocky, interpretato appunto da Elle Fanning, e lo fa crescere durante il film a un ruolo tutt'altro che da comprimaria rispetto a Ben Foster.
Che Melanie Laurent fosse un fenomeno alla regia l'avevamo capito fin dal suo secondo film, Respiro, che venne presentato alla settimana critica di Cannes. A 31 anni dimostrava al suo secondo film di essere un'autrice matura e soprattutto estremamente coraggiosa nell'andare a indagare tutti gli anfratti dell'animo umano, anche quelli più oscuri. Qui fa un esperimento straordinario, che è quello di prendere un settore tipicamente maschile, cioè quello dell'on the road con derive gangsteristiche, per raccontare una fuga da due pericoli. Per quanto riguarda il protagonista maschile, Ben Foster, lui fugge da una malattia, forse terminale, e da dei gangster che lo cercano e che lui ha sfidato apertamente, mentre lei scappa da un presente fatto di angoscia e un passato fatto di abusi. Le reciproche disperazioni si incontrano per caso e lui decide di farsi carico in qualche modo della sorte di due donne che sono legate da un rapporto che non immagina né lui né lo spettatore. Melanie Laurent prende gli schemi del cinema classico e dell'on the road e li piega a una sua visione personale di un viaggio all'interno dell'animo umano, appunto, raccontando con grande profondità e sensibilità e grande padronanza del mezzo, in questo caso sia nella direzione degli attori sia nell'utilizzo della macchina da presa, quello che è un viaggio verso l'inferno in cui entrambi, pur essendo stati sconfitti della vita, cercano un barlume di speranza. Ben Foster, senza crederci molto, ma alla fine trovando una motivazione per cambiare proprio all'epilogo della sua vita, e dall'altra parte una donna che avrebbe tutto per arrendersi, ma rifiuta di arrendersi. Ovviamente l'occhio di Melanie Laurent, che nell'On the Road è assolutamente originale, perché è quello di una donna che non rifiuta nulla delle sfide, tra virgolette, maschili di questo genere, la violenza, una visione anche di genere e di ritmo e di montaggio e di direzione di fotografia. In questo senso l'aiuto di Potier è fondamentale, porta avanti ovviamente anche un personaggio come quello di Elle Fanning, bravissima, e non a caso sia a livello somatico sia a livello di talento molto simile allo stile di recitazione della Laurent, che ricordiamo essere anche una grande attrice oltre che una grande regista, assume sempre più un ruolo importante, un ruolo fondamentale, un ruolo, come dicevi tu, originale rispetto a quello a cui siamo abituati, non principessa in pericolo, ma in qualche modo principessa che può dare una forma di riscatto a chi è vicino a lei. È lei la parte forte della coppia, anzi del trio, è lei che guarda sempre al futuro con la speranza, anche se non dovrebbe, anche se non potrebbe riuscirci in base agli elementi che ha. In più questo film ha qualcosa di speciale, cioè che è la gestione delle scene madri, la gestione delle scene più importanti da parte della Laurent, che riesce a renderle epiche e quasi insopportabili nel loro dolore, nonostante riesca allo stesso tempo a non accarezzare mai la retorica. Ne esce fuori un film, sì, classico, ma anche profondamente diverso da quello a cui siamo abituati, e che dimostra appunto che la Laurent è una delle giovani registe più importanti della Nouvelle Vague franco-americana, visto anche il suo lavoro negli Stati Uniti.
E questo era Galveston, il film di Melanie Laurent nei cinema italiani. Fra poco parleremo di un altro grande film, questa volta ci cimentiamo con la fantascienza, con un personaggio di primo piano come Robert Pattinson, però prima giochiamo insieme, perché anche in questo agosto noi vogliamo regalarvi i migliori film o comunque i cult movie della nostra vita, con le edizioni migliori, quelle in Blu-ray, spesso anche restaurate. Allora ascoltate questa clip e diteci di che film si tratta.
Uè, tu vuoi una pizzetta? Un bicchiere di spuma.
E dai, mamma, siamo in spiaggia, mica in rosticceria.
E che c'è fa? Io tengo una fame che non ti vedo.
E allora, se avete già indovinato il film misterioso, scrivete il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Ci sono due Blu-ray che vi aspettano. Più tardi vi facciamo ascoltare un'altra traccia.
Da quando abbiamo lasciato il sistema solare. Silenzio radio. Eravamo feccia, spazzatura, rifiuti che non si adattavano al sistema, fino a quando qualcuno non ha avuto la brillante idea di riciclarci. Per servire la scienza.
Una clip dal film High Life di Claire Denis con Robert Pattinson e Juliette Binoche. Un altro film del 2018, anche questo ripescato dalla Movies Inspired e portato in sale in questo fine settimana. Un film di fantascienza a tutti gli effetti, ma di quella fantascienza che cerca più le sue leve nel racconto dell'umanità, dei personaggi, della loro sofferenza. La fantascienza, se vogliamo, di Gravity, di Interstellar, più filosofica piuttosto che quella dell'epopea spaziale della fantascienza, che in questo caso risulta assolutamente desaturata. Siamo su una nave spaziale alla deriva, al di là del sistema solare, con un equipaggio, in partenza un gruppo di 12 prigionieri condannati all'ergastolo, ma la cui pena è stata commutata in una sorta di errare eterno nello spazio, alla ricerca di risorse energetiche, come avete sentito nella clip, alternative a nuove forme di riproduzione che pian pianino finiranno per decimarli. A sopravvivere però sono soltanto Monty e Willow, la bambina piccola nata da un abuso della dottoressa Dibbs, scienziata impersonata proprio da Juliette Binoche, ossessionata dagli esperimenti di riproduzione. E mentre sullo sfondo piano piano si avvicina il terribile tema della sopravvivenza o dell'incesto, se vogliamo, in qualche modo, Claire Denis, autrice sopraffina, vincitrice di un festival di Locarno, insomma una firma importante del cinema francese, sembra appunto interrogarsi e interrogarci su queste tematiche. Boris, mi sembra riuscita questa incursione di Claire Denis nel mondo della fantascienza.
Riuscitissima e anche imprevedibile, perché se è vero che Claire Denis certi temi sentimentali, per esempio in Cannibal Lobo, l'aveva sicuramente sviscerati nella maniera più potente e più difficile possibile, l'ambientazione e soggetto non sembravano del tutto adatti a lei, insomma ci si sarebbe aspettato qualcosa del genere magari da Duncan Jones. E la verità è che però lei utilizza la fantascienza come una location, come un'ambientazione, riuscendo a utilizzarne con grande bravura e con grande talento le opportunità visive. Penso alla scena d'apertura, che è una scena clamorosa, una scena quasi alla Gravity, una scena di grande fantascienza nella sua semplicità, di quest'uomo che sta facendo una missione esterna per riparare una parte della sua astronave, nel frattempo ha in cuffia questa bambina che piange, che gli fa fare un errore per l'urlo che lancia. E in qualche modo quella scena è anche una promessa di quello che sarà il film, che si incentra su un qualcosa che all'inizio è estremamente banale. C'è Robert Pattinson che alla piccola spiega il concetto di tabù. Sembra quasi un gioco, sembra quasi una sottile e feroce ironia sulla loro condizione di viaggiatori senza ritorno verso lo spazio infinito, che non potranno mai tornare sulla Terra. Anzi, Willow, la piccola, non potrebbe nemmeno tornarci perché non c'è mai stata. E che però cresce piano piano, quasi fosse un alien, invisibile in entrambi. È una tragedia greca, che si sposta all'interno di un'astronave, che ha tutte le tematiche della riflessione e della potenza che i greci mettevano all'interno dell'analisi dell'animo umano e delle relazioni personali. Curiosamente, ancora un'autrice francese, curiosamente ancora un racconto di una genitorialità alternativa, curiosamente un'interrogazione su quanto possa essere difficile in qualche modo essere buoni padri in situazioni estreme, o anche buone madri, insomma, dei buoni genitori anche in situazioni estreme. Claire Denis, tra l'altro, non rifiuta nessuna delle sfide che gli pone il film, e con l'ultimo atto ce lo dimostra, mettendoci di fronte a quello che fino a quel momento era solo qualcosa di evocato, mettendoci di fronte con la stessa violenza con cui in fondo Willow era nata e con cui Robert Pattinson ha dovuto assumersi responsabilità che forse neanche voleva. Il film racconta la storia di ergastolani che vengono riciclati, come si fa con tutto nello spazio, in viaggiatori spaziali volti alla ricerca di nuove risorse e di nuove capacità di riproduzione. Il sesso è qualcosa di asettico e scientifico, che però diventa una bomba d'orologeria all'interno di quel film, ed è anche la risposta finale ai misteri dell'infinito. Il finale non ve lo evoco, non ve lo anticipo, però è qualcosa di straordinario, è qualcosa che è all'apice della filosofia, della tragedia, e che dimostra la grandezza di una regista di questo genere. È davvero riuscita in life, e porta l'asticella della fantascienza e della riflessione umana molto al di sopra di quello che potevamo immaginare.
E ricordiamo che Robert Pattinson sarà anche nel prossimo film di Claire Denis, The Stars at Noon, nel 2021, che a dispetto del nome non c'entra con le stelle, ma è ambientato in Nicaragua nel 1984. Boris, grazie per essere stato con noi in questa puntata della Rosa Purpurea.
Grazie a te Franco, e buona estate a tutti quanti gli ascoltatori.
E fra poco noi torneremo insieme per parlare di un altro film che arriva in sala il 10 agosto, il nuovo film di Maurizio Zaccaro, Noor, con Sergio Castellitto. Sarà con noi il regista in collegamento Skype qui con La Rosa Purpurea. Fra poco.
La Rosa Purpurea.
Ho visto di tutto qui a Lampedusa. Una mattina al molo c'era una donna che scendeva da una motovedetta. Veniva dal Gambia. Era bellissima. Indossava vestiti colorati e con una mano teneva una valigia. Aveva un portamento, una fierezza che mi lasciavano senza parole. Come se si fosse scrollata di dosso tutte le sofferenze. L'ho vista salire sul pullman che l'avrebbe portata al centro di accoglienza e ci sarei voluto salire anch'io su quel pullman per farmi raccontare la sua storia, i suoi dolori, la speranza ritrovata. Ma non potevo andare. Dovevo lavorare.
Le parole di Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa che per 20 anni è stato impiegato sul primo fronte delle visite ai migranti sbarcati a Lampedusa, 20 anni passati a raccogliere gente quando andava bene viva, se no a raccogliere cadaveri sul porto di Lampedusa e a stabilire le condizioni di salute disperati che avevano attraversato il mare in cerca di una nuova vita. Ebbene, a questo personaggio, che già aveva un ruolo centrale dentro Fuoco a Mare, il film documentario di qualche anno fa che tanto bene aveva fatto poi nei festival internazionali, è dedicato il nuovo film di Maurizio Zaccaro, che è stato presentato al Festival di Torino nello scorso novembre, adesso arriva nelle sale per soli 3 giorni, 10, 11 e 12 agosto, poi sarà visibile su Sky Prima Fila. Il film si intitola Nur e noi siamo in collegamento con Maurizio Zaccaro, a quale rinnovo il mio saluto e il mio ben ritrovato qui alla Rosa Purpurea. Maurizio, parliamo di questo film Nur, che dicevamo torna sul tema dei migranti a partire dall'eccezionale vicenda umana di Pietro Bartolo, appunto medico diventato poi politico, che ne ha viste veramente di cotte e di crude su quel molo di Lampedusa. Com'è nata l'idea di farlo diventare un film, questa vicenda umana?
Beh, sai, con Bartolo ci siamo conosciuti anche attraverso quello che aveva fatto prima, che era Fuoco a Mare con Rosi. Poi dopodiché lui ha scritto un libro che si chiama, edito da Mondadori se non sbaglio, che si chiama Lacrime di Sale, poi subito un altro, Stelle di Lampedusa. Allora abbiamo cominciato con la produttrice Donatella Palermo ed Elisabetta Olmi, abbiamo cominciato a fare un piccolo ragionamento, dico se si poteva fare un lavoro, da un adattamento da questo libro, da questi due libri, e portare sullo schermo quello che era già stato portato nella realtà dei fatti, no? Da Rosi, però attraverso un'operazione di film vero e proprio, cioè di fiction. A quel punto siamo partiti, siamo andati a Lampedusa e ci siamo incontrati non solo con Bartolo, ma con tutta quella che è la sua famiglia dell'isola, e abbiamo visto, abbiamo incontrato personaggi molto, tra l'altro, importanti anche per le storie che ci raccontavano, per cosa era successo nei vari naufragi che poi si sono dovuti appunto sull'isola, no? Quello che purtroppo poi è successo è che in questi giorni la situazione è un po' cambiata, quindi io, se dovessi tornare a Lampedusa oggi, troverei una situazione molto, ma molto differente rispetto a quella che ho incontrato quando ho cominciato a fare questo lavoro, che era il 2017, nel senso che la gente all'epoca del 2017, i lampedusani erano molto più disposti, molto più aperti, molto più colloquiali su questo argomento. In questo oggi, che siamo appunto nell'estate del 2020, come si può leggere su tutti i giornali, cioè la situazione è molto diversa. Il film è girato proprio nell'hotspot di Lampedusa e non ti dico anche lì che problemi ci sono. Non è facile girare in un luogo del genere, no? se non hai insomma, i permessi adeguati. E adesso invece l'hotspot che può ospitare nella realtà un centinaio di persone, ce n'ha 950, e quindi le situazioni non fanno nient'altro che moltiplicarsi giorno per giorno, e voglia dire cambierà il sistema, cambierà qui, cambierà. Invece drammaticamente questo è un problema che aumenta giorno dopo giorno.
Ecco Maurizio, tu sei stato fra i primi a portare sul grande schermo il tema dei migranti e dei loro diritti con l'articolo 2 già nel 1994. Com'è cambiata la situazione in questo senso in questo quarto di secolo e più? Ti saresti aspettato di trovare la situazione così come adesso, 26 anni dopo?
Cioè, io ho fatto l'articolo 2 nel 94 e l'ho fatto, come ti posso dire, sulla base di un articolo che tu sai benissimo, che avevo trovato su un giornale nell'89. Quindi siamo addirittura ancora prima, perché dopo che si mettono insieme i pezzi, si comincia a produrre un film, passano gli anni, no? Passa il tempo. Semplicemente io raccontavo la storia di un problema giudiziario, cioè nell'89 c'era un marocchino che era venuto in Italia, che era sposato con la moglie e voleva fare un ricongiungimento familiare con il resto della sua famiglia, che era un'altra moglie, quindi era una bimba, capisci? E vuoi per un modo, vuoi per un altro, anche perché poi la sceneggiatura vinse il premio Solinas, se non l'avesse vinto non saremmo qui a parlare di quel film, no? Grazie a Maurizio Nichetti che l'ha prodotto, e siamo riusciti a farlo. E mi ricordo una frase molto, io all'epoca stavo molto a Roma, anche una sera incontrando Pirro, che è uno sceneggiatore che purtroppo non c'è più, Ugo Piro, un grande maestro della sceneggiatura italiana, mi disse: noi abbiamo premiato l'articolo 2 e io sono felice di essere fra quelli che ti hanno dato quel premio, ma ricordati che questo è una storia in anticipo sui tempi e tu, Maurizio, sei troppo in anticipo sui tempi, quindi la gente farà fatica a capire cosa stai raccontando. Magari fra 20 anni, disse Pirro, le cose cambieranno. Caspita, sono passati più di 30 anni, le storie sono cambiate, ma non sono cambiate a livello italiano, questo che voglio dire, sono cambiate a livello mondiale, perché il problema è un livello universale. Come vedi, io posso parlare dei barconi che attraversano il Mediterraneo dalla Tunisia e scendono, sbarca la gente a Lampedusa, ma ci sono i treni che vengono presi al volo d'assalto sulla linea dei confini in Messico-USA, ci sono altri barconi che cercano di fuggire dalle situazioni, non parliamo solo delle Coree, ma anche dal Vietnam. Ti ricordi i barconi del Vietnam che scappavano per andare verso l'Australia, l'Australia che chiudeva i confini? Cioè, il problema non è un problema italiano, è un problema universale. Ma quello che noi dovremmo sforzarci di capire è che non è che possiamo risolvere questo problema dicendo manca l'Europa, manca qui, manca la legge, manca la... No, è che noi dobbiamo capire che, almeno per quello che penso io, è un problema irrisolvibile dal punto di vista delle leggi. Ecco, non si può affermare una cosa del genere con le leggi. Noi dobbiamo essere coscienti che qualcosa prima o poi cambierà nelle nostre esistenze. E vedi esattamente cosa sta succedendo con la pandemia che c'è in corso. Ecco, quindi se uno fa un po' di mente locale, dice cosa sta succedendo con la pandemia, c'è qualcosa che sta cambiando velocemente nel modo in cui noi viviamo, e queste persone qua tu non le puoi dire semplicemente sono il governo, io respingo tutti, chiudo le frontiere, tiro sui muri. E che caspita, va trovata un'altra soluzione, e la risposta non è bene, allora portateli a casa tua.
E peraltro, Maurizio, il tuo approccio in generale nel tuo cinema, sicuramente anche in questo film, è quello di fare sempre un passo indietro per non piegare la verità ai bisogni dell'autore, la lezione del cinema etico di Olmi.
Sai benissimo che stai mettendo il dito in una piaga dolorosissima per me, perché con Olmi ci ho lavorato, tu sai, 40 anni quasi, e io Olmi l'ho sentito il 5 maggio del 2018, l'ultima volta che ci ho parlato. Calcola che Olmi è scomparso il 7 maggio, quindi ci ho parlato 24 ore, 48 ore prima. E stava già all'ospedale di Asiago, mi ha detto io so benissimo le difficoltà nelle quali stai lavorando, so benissimo che il finanziamento è poco, so benissimo che la storia è complicata, che il luogo è difficile, che la storia è una storia particolare, ma lavora come tu sai lavorare e dai al film quella dignità che il film ha bisogno, perché ogni film ha bisogno della sua dignità. Queste sono le ultime parole che mi sono sentito dire, poi ci siamo salutati e buonanotte a sé.
Grazie Maurizio Zaccaro e a presto.
Ciao Franco, grazie a tutti, grazie a chi ci ha ascoltato con pazienza, e spero che questo film, se non vanno a vederlo nelle arene estive perché le sale non ci sono, lo veda perlomeno in televisione.
E giochiamo di nuovo insieme dopo aver ascoltato Maurizio Zaccaro raccontarci Noor nelle sale il 10, 11 e 12 di agosto con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi.
Per quest'anno non cambiare, vengo al mare per ciullare, e come l'anno scorso c'è il pirla del bagnino, col culo già bronzato, pelato. Bronzatissimo.
Un film molto estivo, potremmo dire. Allora, se l'avete indovinato, dovete andare un po' indietro nel tempo. La Rosa Purpurea, @radio24.it, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo. Fra poco vi riveliamo tutto. Adesso linea per l'ultima volta la viabilità. Torniamo insieme un altro grande protagonista con noi, Marco D'Amore, il protagonista di Gomorra nei panni di Ciro, ma anche autore di un ottimo esordio alla regia con L'Immortale. E allora Marco D'Amore sarà con noi, intervistato da Sonia Serafini, fra poco, dopo la viabilità.
Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino.
Vi presenta La Rosa Purpurea.
Chi se so può voi?
Quanta sorte.
Se volete potete faticare con me. Ci sta convenienza, ma ci sta pure rischio.
Ci sta dando un'opportunità eccezionale, grazie a G. A noi Ronanilla, questa fiducia non ce l'ha mai data.
A questo momento basta la parola mia. ma non è una paziella, è una cosa rossa, pensateci, la scelta è a posto.
L'intensità di Marco D'Amore, protagonista di Gomorra nei panni di Ciro e adesso anche regista con il suo bel film L'Immortale, che ha avuto un grande successo di pubblico e ha riportato in auge questo personaggio, quasi uno spin-off appunto della serie Gomorra, di cui si profila tra l'altro la quinta stagione, nella quale Marco D'Amore tornerà a essere Ciro e quindi grande fermento negli appassionati di questa serie. La nostra Sonia Serafini lo ha incontrato e intervistato al Festival Benevento Cinema e TV, dove Marco D'Amore ha partecipato al dibattito L'Immortalità di Gomorra, seguito proprio dalla proiezione del suo esordio alla regia L'Immortale. E allora Sonia ha parlato innanzitutto del periodo anomalo che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, quello del lockdown prima e adesso comunque dell'attenzione di questa pandemia, delle costrizioni, del distanziamento, insomma un clima che ha fatto scoprire a molti italiani quanto siano importanti il cinema e l'arte. Durerà o piano piano la gente dimenticherà questa importanza?
No, secondo me una delle cose belle che sono accadute in questo momento di difficoltà è che la gente intimamente ed autonomamente ha espresso, forse per esorcizzare la paura oppure per scacciare via certi demoni, attraverso il canto, la musica, la recitazione, il proprio desiderio di manifestare in qualche modo la volontà di ribellarsi a questa situazione. E quindi questo è il segno che quello che facciamo ha un senso, ha un valore, è radicato profondamente nelle anime degli esseri umani. E quindi io sono convinto che, forse faccio un esempio troppo grosso, ma giusto per farmi capire, che un po' come dopo la Seconda Guerra Mondiale ci sarà un ritorno e ci sarà un bisogno di ritrovarsi insieme, di andare a guardare qualcosa che magari ti racconti anche la realtà, che te la faccia attraversare in un altro modo. Ovviamente questa è anche una speranza da un addetto ai lavori, da uno che ci sta dentro e da un ottimista sicuramente.
Senti, se ti chiedessero di interpretare un film, di prendere parte a un film sul Covid, che personaggio ti piacerebbe fare?
Io ti devo dire sinceramente, questo periodo non mi ha fatto tanto... Non mi ha smosso la fantasia rispetto al racconto di questo periodo, ma alle sue derive possibili, e non semplicemente pensando ad un futuro distopico in cui magari tutto è andato a rotoli, ma proprio mi ha ricollegato a certi sentimenti che forse anche io personalmente avevo un po' dimenticato, perché io comunque faccio una vita da nomade da quando ho 18 anni e questi 3 mesi mi hanno riportato a casa, ho vissuto la mia famiglia in un altro modo e quindi mi sono riconnesso a certi valori, a certi rapporti profondi che forse avevo un po' dimenticato. E quindi mi ha stimolato quello, cioè il racconto di certe dinamiche, di certi rapporti, della necessità, no? Di un calore che forse avevo un po' dimenticato.
Senti, L'Immortale continua a suscitare interesse e per te si è aperto un nuovo corso della tua carriera. Che regista sarà di nuovo Marco D'Amore? Che ci proporrai?
Guarda, io nel rispetto del ruolo e avendo amato da spettatore e continuando ad amare chi davvero è regista, non mi sento di dire di essere tale. Mi sento un autore, cioè l'ho detto anche quando ero semplicemente interprete, perché un interprete è autore nella misura in cui sceglie di fare certi film e certi altri no. E quindi già in quel senso di segnare attraverso la scelta un percorso. Ma io l'ho fatto perché ho sempre partecipato in qualche modo alla scrittura, anche alla scrittura di scena, perché ho sempre scritto i miei progetti lavorando in maniera indipendente, quindi a me interessa raccontare storie e farlo sempre di più scegliendo i temi, che poi da un progetto all'altro io possa essere, dico tra virgolette, semplicemente attore o dirigere un film o scriverlo o produrlo, questo me lo dirà il tempo e i progetti. Però quello che voglio fare è poter in maniera indipendente scegliere le storie da raccontare.
Senti, nel tuo futuro ci sono tante cose, c'è anche il ritorno di Ciro, non ci puoi dire niente, però che cosa ci aspettiamo?
Secondo me questa è la stagione più difficile, perché viene da 4 serie clamorose che hanno visto un crescendo di interesse, di popolarità, di risultati, perché è una serie che raccoglie un'eredità incredibile come quella del film, che ovviamente gli ha fatto un assist, e dunque sbagliare in questo senso sarebbe imperdonabile. Ce la stiamo mettendo tutta, affrontando anche le difficoltà del tempo, che sono tante, perché lavorare con un regime di ristrettezza di contatti o di distanziamento è molto difficile, ma ci stiamo impegnando.
Marco D'Amore al microfono di Sonia Serafini al Festival Benevento Cinema e TV. Noi vogliamo andare a un altro festival da segnalare, Molise Cinema a Casa Calenda, piccolissima località del Molise, ma un cinema tirato su con grande esperienza, grande capacità e anche grande passione da Federico Pommier fino al 9 agosto, quindi si chiude domenica sera. Allora noi siamo in collegamento con Federico Pommier, direttore di Molise Cinema. Federico, che festival è stato questo del 2020 con tutte le sue anomalie?
È stato un festival ibrido che ha avuto questa doppia natura: in presenza nella tradizionale location di Casa Calenda e online sulla rete, con la possibilità per gli spettatori di vedere gran parte dei film in concorso del festival sulla rete, appunto. Ed è stato, come è un po' la natura di Molise Cinema, un festival abbastanza trasversale, che è passato diciamo dalla dimensione storica del cinema. Abbiamo celebrato in apertura Fellini con uno slideshow pieno di fotografie inedite proprio sul rapporto tra Fellini e le donne, ma anche sul cinema contemporaneo, i corti, i documentari, le opere prime e seconde, e con un omaggio a un grande, grandissimo attore italiano, forse l'attore italiano del momento, che è Pier Francesco Favino, a cui Molise Cinema ha dedicato il terzo volume della propria collana editoriale. È un libro che ha già suscitato moltissimo interesse, pieno di saggi critici, testimonianze di registi, di attori, e fa il punto non solo su questo grande protagonista del cinema italiano, ma un po' sul nostro cinema contemporaneo. Ecco, quindi tradizione e innovazione, storia e contemporaneità è un po' la cifra di Molise Cinema.
Grazie a Federico Pommier, direttore di Molise Cinema. Alla prossima! E dopo i festival, il momento in cui annunciare i nostri vincitori del game della scorsa settimana. Avevamo giocato con questo film.
Non so come l'ha fatto. So solo che c'è riuscito. Lui ha trovato il modo per essere invisibile. Nel campo dell'ottica è un leader di fama mondiale e io so che è in grado di farlo.
E i nostri due ascoltatori più bravi e più veloci a indovinare l'uomo invisibile, era questo il film della scorsa settimana, sono stati Giorgio Di Sibio di Albenga, provincia di Savona, e Alessia Ferracin di Casolate Primo, provincia di Pavia. Sono loro che riceveranno il Blu-ray dell'Uomo Invisibile, film molto interessante di questa stagione Covid, del momento in cui i film uscivano solo in streaming, ma film di grossa tenuta che ci facciamo raccontare in questa edizione un video da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio!
Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, è un grande film, anche se è un film di genere, che non importa. È uno dei migliori film dell'anno, uno dei primi visti in streaming durante il lockdown, girato da Leigh Whannell di Upgrade, con protagonista la celebre Elizabeth Moss di Handmaid's Tale. E in effetti, come quella serie, questo film prodotto da Jason Blum, il nuovo Corman di oggi, è un film femminista su un uomo invisibile che, come il protagonista di L'Uomo Senza Ombra di Paul Verhoeven, assedia, aggredisce, stalker le donne, le umilia psicologicamente. Logicamente, è un film su quella forza invisibile che sottomette il femminile, sulla paura di questa mano. Fa paura questo film perché è anche un saggio di regia che fa del limite virtù, come insegnava Corman, citato prima, come se fosse il figlio di Hitchcock o di Val Newton e Jacques Tourneur. Racconta una storia molto contemporanea. È un film assolutamente da avere in videoteca, con un ottimo Blu-ray, con extra sfiziosi come scene tagliate e commento del regista.
Come sempre, Giulio, un'occhiata ai palinsesti in chiaro della prossima settimana. Due proposte dalla 7, tutte e due dall'11 agosto. Cominciamo con Gloria, Una notte d'estate di John Cassavetes, capolavoro straordinario, con Gina Rowlands, in onda appunto l'11 agosto alle 14.
Sì, la pupa del gangster è un bambino che ha visto quello che non doveva vedere, quindi è ufficialmente ricercato dalla mafia. Nasce un rapporto speciale, a tratti direi amorale, perché la donna ha dei momenti di afflato materno di sicuro, ma è pur sempre Gina Rowlands, la moglie di quel John Cassavetes che ha smontato per anni gli ingranaggi delle istituzioni familiari col suo cinema. Apparentemente questo è il suo film più hollywoodiano, in realtà è un viaggio nero che segue i solchi zeppi di tic artistici della moglie, capace di guidare taxi dopo una sparatoria, di fumare come nemmeno Belmondo fino all'ultimo respiro, e di riempire gli spazi di ogni inquadratura con la naturalezza che solo le grandi attrici di razza si regalano e ci regalano.
Sempre l'11 agosto, dicevamo, ma alle 23.15 sulla 7 tocca una pietra miliare della commedia all'italiana, quella più ruvida, con un grande Nino Manfredi, firmata Ettore Scola, Brutti, sporchi e cattivi.
Sì, forse a qualcuno sembrerà preistoria, anche se in realtà tanto cinema contemporaneo si muove in questi ambienti di profondissima borgata, ma appunto nella cintura periferica romana della metà degli anni 70 c'erano ancora le bidonville, baracche abitate da poveri e disgraziati. Quando Brutti, sporchi e cattivi uscì nelle sale, infatti qualcuno storse il naso e accusò Ettore Scola di cinismo, di avere uno sguardo che nascondeva afflati snobistici anche molto forti. Però ci pensarono i francesi a mettere le cose al loro posto, premiando a Cannes la migliore regia di Scola. Infatti la miseria che il regista qui sbatte sullo schermo è una miseria che diverte, perché siamo sempre in zona commedia all'italiana, e direi grande commedia all'italiana, ma che al contempo spaventa e inorridisce, e come solo certi grandi film sono stati in grado di fare, e soprattutto grandi film italiani di quel periodo, crea disagio, un disagio che dallo spettatore non se ne va.
Giulio, prima di chiudere invece segnaliamo un'iniziativa che ci vede insieme in questo senso, noi di La Rosa Purpurea e voi di Film TV, all'Arena Milano Est a Milano, in quartiere Rubattino, in via Pitteri. Lunedì 10 agosto comincia la Ferragosto Classic Week, cioè una settimana nella quale in questa arena estiva, che ho avuto il piacere di coordinare, di dirigere, ci sarà una settimana di grandi classici della storia del cinema. Si comincerà proprio il 10 agosto con un film che ha sofferto terribilmente delle stigmate di una battuta tanto mitica quanto infelice, fatemi dire, di Fantozzi, che era una cagata pazzesca. Ecco, per noi la corazzata Potionkin è una figata pazzesca e la proiettiamo proprio apposta il 10 agosto alle 21.30 all'Arena Milano Est, nello splendore della copia restaurata con commento sonoro originale dell'epoca. La copia tra l'altro arriva dalla strepitosa library del Cinema Ritrovato di Bologna. Ebbene, poi si andrà avanti con Gli Uccelli di Hitchcock martedì, Arancia Meccanica mercoledì e poi venerdì e sabato, per i più romantici, Pretty Woman Mane Titanic, e poi domenica i Goonies, che è stato un film assolutamente di culto generazionale. Bene, dico tutto questo perché i nostri ascoltatori, come i lettori di Film TV, avranno condizioni privilegiate per accedere a queste proiezioni. Cosa devono fare i nostri ascoltatori? Da questo momento devono mandare un SMS o un WhatsApp al numero 349-238-6666. Lo ripeto, 349-238-6666. Scrivere solamente la parola corazzata, e i primi 10 che scriveranno al nostro numero saranno ricontattati poi nella mattinata di lunedì alla nostra segreteria per confermargli il fatto che lunedì sera potranno intervenire alla proiezione alle 21.30 della corazzata Potionkin in versione restaurata, pagando un solo biglietto. E quindi davvero un regalo per i nostri ascoltatori, che sappiamo essere molto cinefili, e se siete in zona Milano, insomma, non voler probabilmente rinunciare a una possibilità che è abbastanza unica, anche di ribaltare un preconcetto assurdo su quel film, che invece è un esempio totale di intrattenimento, 80 e rotti minuti di montaggio straordinario. Ecco, io voglio chiedere di questo anche a Giulio San Giorgio, da direttore di Film TV. Giulio, perché è importante vedere e rivedere eventualmente la corazzata Potionkin sul grande schermo?
Beh, innanzitutto perché è un capolavoro vero, e se Fantozzi lo definiva una boiata pazzesca era soprattutto per sfregio a chi, non capendolo, lo offre proprio come una visione penitenziale. E prendere sul serio quella battuta è come prendere sul serio Monty Python che ridono Shakespeare. Perché poi per anni è stato impossibile vederlo, quindi avete la possibilità di vederlo, perché in Italia si vedrà solo nel 1960, in Giappone addirittura nel 77, un film che ha fatto la storia del cinema ma non l'ha percorsa tutta. È un film di un 27enne ed è un film che è stato in grado di reinventare e rivoluzionare il cinema. È un film che è un flusso di immagini incessanti, di un ritmo e una tensione possenti, che stanno alla base del cinema e della pubblicità di oggi, perché tutto è già qui, vi assicuro, anche la pubblicità e il videoclip. Perché è un film che, per essere rivoluzionario e farsi portavoce di un messaggio efficace, pensava che il cinema doveva essere uno spettacolo emozionante, e questo film lo è assolutamente. Perché non c'è cineasta anticonformista che si sia dimenticato di omaggiare questo film, da Sheda, De Palma a Spielberg, da Lucas a Paolo Villaggio, appunto, a modo suo. E perché il cinema, direi, non è solo quello che vediamo oggi, per fortuna.
E allora appuntamento a tutti lunedì alle 21.30 all'Arena Milano Est. Trovate il sito www.arenamilanoest.it con tutte le informazioni. Scriveteci al 349-238-6666 con scritto corazzata e potrete venire in due pagando un solo biglietto. Grazie ancora, Giulio, ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao Franco e a presto con le segnalazioni di Film TV. Buona estate.
E a questo punto non ci resta che annunciare il nostro film misterioso di questa settimana. Di culto in culto abbiamo giocato con il culto ben più leggero di Sapore di mare dei fratelli Vanzina, che fu comunque un exploit quasi ormai 40 anni fa, 37 anni fa più o meno. E allora la settimana prossima, puntata strepitosa della Rosa Purpurea, la puntata di Ferragosto, noi ci saremo come sempre alle 18 con Enrico Vanzina, che ci racconterà il suo tragitto da Sapore di mare a Sotto il sole di Riccione, di cui ha curato la sceneggiatura, ma ci sarà anche Pupi Avati, che parlerà del suo nuovo film che sta girando proprio in questi giorni, Lei mi parla ancora. Ci sarà Giorgio Diritti per parlare del film su Ligabue, Volevo nascondermi, e ci sarà ancora Claudio Santamaria a raccontarci il suo Alberto Sordi. Una puntata strepitosa della Rosa Purpurea la settimana prossima, sabato alle 18, qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi.